da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Parrocchia di San Biagio, Alleghe, Belluno, 16 aprile 1952.
Egregio signor Saviane, ho letto con vera pena l'infelice articolo uscito dal Di Lei Cuore sulla Montelepre del Nord. Il mio punto di vista espresso in quella sera, in cui lei fu qui, in canonica fino alle ore 23, rimane confermato dal fatto che il di lei scritto non ha altro scopo che costituire un pezzo piccante per lettori morbosi e favorire turisticamente altre zone a danno di questa. Ad ogni modo, lei avrà la bontà di perdonare o compatire quello che, secondo la morale corrente, che io conosco dal di lei modo di comportarsi, si può definire ingenuità o credulità e che secondo me si chiama schiettezza e cordialità. Mi manderà pertanto subito quanto ebbi a consegnarle per l'articolo promesso, in luogo di quello ora scritto, circa la formazione del lago e l'ubicazione dei paesi sommersi e le mie osservazioni e constatazioni, corredate da fotografie riservate. Già, per lei è tutto inutile, data la posizione presa. Voglio confidare nella di lei onestà e correttezza e quindi spero di avere subito quello che le ho consegnato, sicuro che non vorrà fare una speculazione della mia cordialità.
Devotissimo Don Angelo Strim, parroco di Alleghe. Raccolsi i dati e le fotografie che il parroco mi aveva consegnato in canonica 10 giorni prima e glieli spedii subito con una lettera dove dicevo che ero andato a trovarlo ponendogli precise domande sui delitti a cui lui non aveva creduto di rispondere, esortandomi invece a occuparmi di altri fatti accaduti ad Alleghe la notte dell'11 gennaio 1771, quando una frana del Monte Spizza aveva sepolto l'antico paese. Gli dissi che avevo accettato quei dati riservandomi di fare un articolo turistico, ma che non gli avevo mai promesso di non occuparmi dei delitti. Infine, ringraziandolo di tutto, gli dicevo anche che non ero convinto che ad Alleghe fossero tutti innocenti e credevo di aver fatto il mio dovere denunciando dei fatti che stavano a cuore a me e soprattutto ai suoi parrocchiani. In quegli stessi giorni il presidente dell'ente provinciale turismo di Belluno aveva convocato d'urgenza i segretari di tutte le zone del Bellunese e delle Dolomiti e molti sindaci per discutere sull'articolo «La Montelepre del Nord» e decidere immediatamente un'azione legale contro l'autore e il direttore del giornale. Con quell'articolo, concludeva la redazione dell'ente turistico, un giornalista ha offeso degli onesti albergatori e danneggiato sensibilmente il futuro turistico della provincia e di tutta l'Alta Italia. Bisogna provvedere subito a chiedere soddisfazione di tale offesa per evitare le conseguenze nella prossima stagione. Non sono le precise parole, adesso non le posso ricordare, ma presa poco furono le conclusioni di quella infuocata seduta di Belluno. Intanto i giornali delle Tre Venezie si scagliavano contro il giornalista ciarlatano in vena di scandali che ha inventato i delitti e assassini per farsi una gratuita pubblicità. Il Gazzettino, un quotidiano a buona tiratura che serve 14 province da Trento a Bolzano fino a Rovigo, con punte in Lombardia e nell'Emilia, usciva con corrispondenze in cronaca ma anche nelle edizioni nazionali e perfino in terza pagina, accusando il giornalista d'aver diffamato non solo degli onesti albergatori, ma gli abitanti di Alleghe e tutta la vasta zona delle Dolomiti. Rilessi il mio articolo. Francamente, devo dire che gli alleghesi, il loro parroco e l'ente turistico di Belluno esageravano nelle proteste, ma soprattutto nella difesa di pochi onesti valigiani che vivono del loro lavoro. Avevo parlato di omertà, è vero, affermando che il nome dell'assassino si poteva leggere negli occhi di molti abitanti di Alleghe, che i delitti, malgrado la distanza di tanti anni, erano legati uno con l'altro, compiuti tutti dalla stessa mano. Una fitta rete di omertà e di paura incombe su un paese del Veneto. dove in questi ultimi anni è stata compiuta una catena di omicidi tuttora avvolti nel mistero, diceva il sommario dell'articolo. Eppure i delitti sembrano tutti collegati tra di loro. Dopo il primo assassinio, le altre vittime erano forse solamente dei testimoni incomodi. Ma più della rete d'omertà e del legame tra delitto e delitto, non dicevo nulla. Ripensavo alle parole del maestro. Si sono dette tante cose in quell'epoca sulla morte di Emma De Ventura, però non si saprà mai perché quella ragazza è stata uccisa e da chi. Gli altri delitti invece sono più chiari, ma il primo è oscuro. Semmai, scrivendo il pezzo, avevo trascurato le raccomandazioni di Checchini e De Annetta che mi avevano detto e parlato del giovane misterioso, Giovanni, dicevano, un bastardo, a cui molti legavano la morte della domestica. Inoltre, non avevo tenuto conto di altre testimonianze. Avevo dovuto muovermi soltanto sulle cose sicure, parlare del primo delitto dal di fuori, senza riuscire a entrare nella psicologia dei fatti che l'avevano preceduto. Per i successivi, invece, avevo potuto trovare una discreta documentazione nei miei foglietti d'appunti e su questa base avevo scritto l'inchiesta. Del resto, la sottopongo ai lettori che vogliano leggerla, anche perché contiene una storia abbastanza esauriente dei delitti. La mattina del 18 novembre del 1946 Alleghe restò senza pane, diceva l'articolo. Gino Del Monego e la moglie, il fratello Beppi e la madre, tutti fornai, non si svegliarono per il solito impasto della notte e nemmeno si preoccuparono di alzarsi verso le 2:30,
quando 3 colpi d'arma da fuoco lacerarono la vallata del Cordevole.
Gino e la moglie, Beppi e gli altri avevano udito i colpi sparati proprio sotto le loro finestre, ma in quei tempi accadeva ogni notte di sentire spari a destra e a sinistra, perciò non si mossero. I vicini dal canto loro pensarono lo stesso, si voltarono dall'altra parte e richiusero gli occhi. Il silenzio in cui ripiombò l'abitato trasportò gli alleghesi nel sonno fino all'alba. Nessuno affermò di avere udito dei lamenti nella notte, nemmeno a pochi passi di distanza, e cioè al municipio, dove era esposta la salma di un consigliere comunale vegliata da una 15ina di amici e notabili. Ci fu qualcuno che udì lamenti o grida? Nulla, nessuno. Ma fu precisamente alle 6:00 che Angelo De Toffo, il fruttivendolo, uscito di casa, allora fece la macabra scoperta. A pochi passi dall'uscio, il corpo della cognata Luigia Del Monego giaceva, cadavere nel sangue rappreso dal gelo. A pochi metri, disteso, supino, fuori dell'orinatoio, con gli occhi chiusi, mezza sigaretta spenta fra le labbra, c'era il cadavere del marito, Luigi, assassinato anche lui da una pallottola calibro 9 nel cranio. L'alba s'allungava tormentosa sul lago e su fino al cielo, e le grida di Angelo risvegliarono di soprassalto Gino, Beppi e tutti i Del Monego, che proprio in quella notte non si erano messi presto a letto, contrariamente al solito. In pochi istanti tutta Alleghe fu in piedi. «Hanno assassinato Gigi e la Gigia Del Monego!» fu il commento, e la spaventosa scoperta lasciò i parenti delle vittime muti, atterriti dall'inspiegabile sventura. Furono chiamati i carabinieri della vicina stazione di Caprile, fu chiamato il commissario della questura di Belluno, arrivò il parroco Don Angelo Strim a benedire i coniugi morti. Vennero fatte le solite indagini, interrogatori, stilati i soliti verbali, proceduto all'esumazione dei cadaveri. Il giorno dopo Gigi e la Gigia lasciarono Alleghe, i 2 figlioletti, i parenti, gli amici e furono sotterrati. Il duplice delitto finì negli uffici della questura e dei carabinieri. Vennero fatti altri interrogatori, qualche altro sporadico arresto, altre ricerche. I familiari sperarono che i loro morti fossero in certo modo vendicati con la scoperta degli assassini e sperarono con loro tutti gli alleghesi. Ma dopo quasi 6 anni dal delitto tutta Alleghe continua a sperare, sia pure con meno probabilità di riuscita, di poter pronunciare il nome dei delinquenti. Codesta speranza si affievolisce giorno per giorno. Il lago si è trattenuto un altro delitto. La Montelepre del Nord ha arricchito il suo certificato di un altro macabro segreto. Mentre bastava rivolgersi dietro le impronte lasciate dai malfattori sulla neve ai legittimi proprietari delle uniche 4 paia di scarpe suolate in gomma liscia esistenti in Alleghe, dicono i valligiani. Perché si tratta di alleghesi, questo è certo, e forse se si fosse interpellato il calzolaio si sarebbe arrivati sulla buona traccia. Intanto, negli occhi di tutti, sembra di leggere il nome dell'assassino, ma nessuno si decide a svelarlo. C'è una muraglia costituita dal mutismo della gente. Ognuno teme di raccattare la propria morte fuori dall'uscio di casa da un momento all'altro. Ed ora un passo indietro nel tempo. Ore 11:30, nella camera di Fiore da Tos, proprietario dell'albergo centrale di Alleghe, fu trovato il cadavere ancora caldo di Emma, cameriera dei piani. Il corpo giaceva disteso in mezzo alla stanza. La carotide era stata recisa da una rasoiata che aveva abbracciato quasi tutta la circonferenza del collo. L'arma venne invece trovata nell'armadio, chiuso. Mezz'ora prima del rinvenimento, molta gente del paese aveva visto Emma affacciarsi sul davanzale, parlare brevemente col fidanzato Emilio Ganz e quindi l'aveva udita cantare, mentre attendeva le sue faccende di domestica. Il mistero si impadronì subito di questo strano delitto, dato che si doveva escludere, come alcuni vorrebbero sostenere, il suicidio, per la lunghezza stessa della ferita. Luigi De Zolta, agente commerciale di una ditta di legnami, fu avvisato della scoperta mentre stava dal barbiere Checchini a farsi radere. Anche allora furono compiute indagini, interrogatori, qualche fermo, ma si parlò molto di suicidio. Fu invece un altro delitto senza firma. Comunque, il cadavere fu seppellito dopo 2 giorni col suo segreto. Emma era una bella ragazza, giovane, e lavorava da pochi anni, ben voluta al centrale. 4 dicembre 1933, ore 8. Dall'imbarcadero, situato ai piedi della casa blu del dottor Case, medico condotto di Alleghe, un ragazzo, Gianni Rudatis, scappò su gridando terrorizzato di aver visto un corpo nel lago. L'aveva attratto la pelliccia bianca dell'annegata, Carolina Finazzer, in Datos, che galleggiava tra 2 barche, immerse completamente in un breve tratto non gelato presso la riva. Carolina Finazzer aveva gli occhi sbarrati e i denti serrati. Sul suo corpo, ripescato dopo l'intervento delle autorità, furono riscontrati segni di violenza, specie sul collo. Lo stomaco era completamente privo d'acqua. Si trattava senza dubbio, dato che il corpo non aveva ricevuto una goccia d'acqua, di omicidio. Infatti, i morti non bevono. Carolina era tornata il giorno prima dal suo viaggio di nozze, durato 1 settimana. S'era unita in matrimonio con Aldo Datos, figlio del proprietario dell'albergo centrale e macellaio del paese. Appunto per questa coincidenza il delitto prese il nome di «La seconda morta del centrale». Un titolo come un altro, questo, dovuto alla sete della gente delle cronache sbrigative e fiorite dei quotidiani dell'epoca, ma anche un'altra arruffata vicenda che ingrossava gli schedari del lago di Alleghe. Un altro grande segreto, questa volta, che la cupa acqua del lago voleva trattenere dentro di sé. Carolina Finazzer fu vestita e preparata per il funerale, dalle mani della levatrice, Emma Bellinzier, che dovette avvolgere il cadavere col vestito alla rovescia, perché la scollatura davanti lasciava scorgere i segni tumefatti del collo. Per Emma, invece, 1 anno prima, non era valso infilare il vestito alla rovescia. Dal colletto uscivano quelle bende applicate nel momento del suo rinvenimento. Questi 2 particolari, a prima vista sentimentali, furono fatti collimare dalla gente alle 2 morti piuttosto misteriose del Gobbo, il calzolaio, e di Guido Gardenal, garzone del macello stesso di Datos.
Il Gobbo sapeva troppo, si diceva.
E aveva bottega davanti al centrale, sulla piazzetta della Corriera. E Gardenal, ebbene, anche se morì sul suo letto, tuttavia una volta era stato rinchiuso nel macello, dove un toro, infuriato da una mazzata assestata malamente, l'aveva investito ferendolo. Di queste 2 morti, quindi, nulla si può dire con precisione, né un certo timore serpeggiante tra i valligiani in seguito a tanti delitti impuniti, e il loro mutismo lasciano possibilità di indagine. anche perché altri fatti più o meno gravi hanno coinvolto l'abitato in una specie di generale paura che potrebbe essere sotto certi aspetti definita omertà, la paura di una morte prematura. E questo, forse, giustamente, a causa di un certo concatenamento dei delitti.